Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Buongiorno e benvenuti a tutti, ben ritrovati studenti di Quinta Scientifico. Oggi parliamo di pascoli, non tanto della vita, avete già visto per conto vostro documentari sul libro, trovate tutto, ma cerchiamo di analizzare un po' la sua poetica, la sua visione del mondo. Spesso Pascoli è stato contrapposto ad Annunzio, come dire l'anti-D'Annunzio, no? I due grandi poeti di fine Ottocento, primi del Novecento, da una parte l'esteta, diciamo così, con il culto della personalità, del gesto eroico, il dominatore delle masse, e dall'altra parte invece l'umile, il semplice, vicino al mondo contadino, alla semplicità francescana. Ecco, in realtà non è proprio così, nel senso che Pascoli e D'Annunzio sono uniti dal loro cercare il significato delle cose oltre le cose, quindi non per ciò che le cose dicono, ma per ciò che le cose nascondono, cioè il significato vero è ciò che si nasconde dietro l'apparenza. Pascoli poi fu spesso interpretato come il poeta della semplicità, delle descrizioni paesaggistiche, ma non è così. Pascoli è forse il più grande e anche uno dei pochi grandi poeti simbolisti che noi abbiamo. E oggi cercheremo anche di capire come mai due poeti che parlavano di temi così diversi, da una parte il superuomo, dall'altra parte il fanciullino, il grande, il piccolo, il potente, l'umile, come mai piacessero sostanzialmente allo stesso pubblico? La risposta è pressoché data. Il pubblico è sempre il solito, il pubblico borghese. Il pubblico borghese leggeva D'Annunzio perché si esaltava a vedere le gesta del superuomo, ciò che il borghese voleva essere ma non aveva il coraggio di dirlo. Poi, per lenire i sensi di colpa, per, diciamo così, espiare questo desiderio di essere superuomo, si rifugiava nella piccolezza di Pascoli, che gli diceva accontentati di quello che hai, la semplicità del piccolo podere di campagna, e leniva i suoi sensi di colpa dicendo beh sì, è vero, io borghese in fondo sono questo e qui mi trovo nel mondo di Pascoli. Diciamo così, quando non era visto il borghese sognava di essere D'Annunzio, quando invece aveva il riflettore contro diceva ma no, io mi accontento del mondo di Pascoli perché è il più bello. Per questo motivo nel comodino, accanto al letto alla sera ci stava bene insomma leggere sia una poesia di D'Annunzio, un romanzo torbido e esaltante di D'Annunzio, sia la poesia semplice raccolta del fanciullino pascoliano. Perché in fondo erano due risposte date alle medesime domande del medesimo soggetto, cioè il borghese, il lettore borghese. Ma per scoprire meglio l'ideologia di Pascoli, restate con noi, dopo la canzone si comincia.
Confanno gloria e onore, a te ogni laude et benedizione, a te solo si confanno che l'Altissimo tu sei e null'uomo degno è temento vare. Sii laudato mio Signore con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce, tu ci illumini di lui che bellezza e splendore. Altissimo Signore porta il segno, si laudato mio Signore per sorelle, luna e stelle, che tu in cielo li hai formate chiare e belle. Si laudato per frate vento, aria, nuvole e maltempo, che alle tue creature dà un sostentamento. laudato mio Signore, per sorella nostra acqua, ella è casta molto utile e preziosa. Si laudato per frate fuoco che ci illumina la notte, ed è bello giocondo e robusto e forte. Signore, per la nostra madre terra, ella è che ci sostenta e ci governa. Si laudato mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Si laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione, e beati siamo coloro che cammineranno in pace, che da te, buon Signore, avranno corona. Si laudato mio Signore per la morte corporale, che da lei nessun che vive può scappare, e beati saranno quelli nella tua volontà, che sorella morte non gli farà male.
Class, la radio è di classe.
Pronti via allora, eccoci qua. Dunque, parliamo allora di pascoli. Come avete visto anche dal documentario, immagino, leggendo sul libro di testo La vita di Pascoli, quello che colpisce è che Pascoli ha iniziato con una formazione positivista negli anni 70 dell'Ottocento, e questo un po' è rimasto nella sua poesia. Difatti Pascoli, ad esempio, quando descrive la natura, non parla come un poeta, non so, come Leopardi o i poeti un po' romantici o tardo-romantici dell'Ottocento. Parla col linguaggio del botanico, dello scienziato, studioso della natura, ecco. Parla col linguaggio dell'astronomo, cioè si vede che è rimasto in lui questo bagaglio, almeno dal punto di vista lessicale, la precisione, perché la formazione fu appunto di carattere positivista. Tuttavia nel suo animo Pascoli è un poeta che scopre che il positivismo non è più utile, non è più sufficiente per dargli le risposte che sta cercando. Del resto Pascoli è immerso in quegli anni in cui semmai a trionfare sono lo spiritualismo, l'idealismo. Anche per Pascoli la realtà non è quella che si vede, ma quella che si nasconde dietro ciò che si vede. Quella che si attinge al mistero, ne avevamo parlato parlando del decadentismo. L'anima ha di fronte a sé il fenomeno però non è la realtà, è ciò che appare. Per capire cosa c'è dietro il fenomeno, la vera essenza, il poeta deve lasciarsi andare all'intuizione, all'immedesimazione col tutto, andare al di là di ciò che gli occhi vedono per cogliere l'essenza delle cose. Per cui è un po' ingiusto dire che Pascoli è il poeta delle piccole cose del romanticismo. Dietro quelle piccole cose che lui sa vedere così bene, c'è la sua sensibilità di decadente, ci sono simboli di una realtà nascosta. Attenzione, Pascoli ha una tensione verso l'infinito e l'assoluto, cioè questo qualcosa che c'è ma che è nascosto da ciò che si vede, c'è, Pascoli lo sente, ne avverte, c'è una tensione verso l'infinito, che non è generato solo dalla mente, come era per il romanticissimo Leopardi, ma c'è, si intuisce. Che cosa sia, però, non lo si può dire con l'uso della ragione. Se questo assoluto, ad esempio, è Dio, ma non ci si può arrivare attraverso un percorso teologico, perché non è la ragione insieme alla rivelazione delle scritture che mi porta a Dio, ma è semplicemente coglierlo come simbolo nella realtà. Ecco perché la religione di Pascoli è una religione molto vicina a San Francesco. San Francesco trovava Dio nelle piccole cose, La biografia di Francesco è piena di questo fatto. Se tu osservi il creato, laudato sì, mi signore, ti accorgerai che il creato è una foresta di simboli e che questi simboli rimandano all'assoluto. Il Dio degli umili e del semplici, la fraternità e la mansuetudine evangelica. Ma non c'è un ragionamento dottrinale dietro, teologico, non c'è la ragione, non è Dante, giusto per capirci. Ecco. Insomma, alla crisi del positivismo in realtà non subentra nessun ordine concettuale alternativo. Il mondo ormai è frantumato, ormai non ci sono più gerarchie fra le cose, non c'è un disegno complessivo, posso cogliere solo piccoli frammenti, piccolo e grande sono mescolati. Ragioniamo in questo modo, il decadente è come se usasse un cannocchiale, anche Pascoli non fa eccezione, diciamo, si comporta così. Se io col cannocchiale inquadro un piccolissimo dettaglio, piccolissimo, ma lo ingrandisco fino ad occupare tutta la porzione del mio cannocchiale, cioè quel particolare diventa il tutto, quello non è piccolo, grande, è tutto, fine, ecco. E così capita al contrario, diciamo. Se io prendo un oggetto grande ma lo inquadro da una distanza molto elevata, quel grande mi sembrerà piccolo. Grande e piccolo non esistono più di per sé, ma esistono nella prospettiva che io decido di adottare. Sono simboli che vanno al di là della loro consistenza come oggetti, rimandano a qualcosa di più. Ecco. Gli oggetti sono sempre visti, insomma, in un modo soggettivo, non sono analizzabili con un taglio verista, verga, ricordate, sono fatti così, così sono e così li descriviamo togliendo la voce narrante. No. Rimandano sempre al di là di ciò che si vede. Il verismo diceva ciò che si vede è bene, ciò che si vede è sbagliato. Ma allora, se le cose sono soggettive, notate che dare un nome alle cose non è uno scrupolo del naturalista, ma dare un nome alle cose è dargli la loro identità, è dargli un valore magico. Dare un nome alle cose è scoprirle per la prima volta. Il poeta decadente si sente come una specie di Adamo. Adamo, primo uomo sul paradiso, nel paradiso terrestre, vedeva le cose per la prima volta, non era come noi che ne abbiamo già sentito parlare, che gente ne ha scritto, che ci hanno raccontato. Le vede per la prima volta e le chiama, da loro un nome. Dando un nome, quelle cose esistono per lui, prendono vita. Dare il nome significa far prendere vita. Dare il nome significa scoprire le cose per la prima volta. Il poeta deve avere la semplicità del fanciullo, il bambino è colui che dà i nomi alle cose, tant'è vero che con la sua lingua immaginaria delle volte dà dei nomi, ci dice che le cose si chiamano in un certo modo e noi adulti non capiamo, perché non capiamo cosa la parola vuole indicare nel linguaggio speciale del bambino. Il poeta è così, è un bambino, utilizza dei significati che a lui dicono qualcosa e magari agli altri non dicono niente, perché il poeta è un privilegiato, solo lui ha il potere di dare il nome alle cose. Ecco per cui, il motivo per cui le cose alla fine hanno una dimensione quasi onirica, eh? Il sogno prende il sopravvento sui tratti oggettivi della realtà. Sfuma la definizione, le cose non dicono, ma evocano. E come faccio a interpretarli? Beh, certo non utilizzando la ragione, analizzando l'oggetto, poi il soggetto, ma semplicemente le cose assumono quei significati che il poeta sente in quel momento di cogliere. In una famosa poesia di Pascoli, Pascoli parla dei puffini, che sono degli uccelli del mare Adriatico. Il loro verso non è il verso di animali, il loro verso è un verso di grida umana, un grido umano. È veramente così? Sono come i gridi umani? No, sono come le grida umane? No, 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 no. Per il poeta questo è il significato, questo è ciò che evocano.
Thank you. Volano gli uccelli, volano nello spazio tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettori impercettibili, codici di geometrie esistenziali. Segreti di questo sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo. Le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare.
Scuola e radio sulla stessa lunghezza d'onda. Accendi Balson Air.
C'è dentro di noi un fanciullino. Questa è la frase portante della poetica di Pascoli. Ma è anche il titolo di una prosa famosissima, Il fanciullino, del 1897. Troverete riferimenti poi sul libro di testo, perché questo brano è assolutamente da leggere. Ecco, che cosa dice in questo famoso brano di prosa Pascoli? Dentro di noi c'è un fanciullino che vede tutte le cose come per la prima volta, con ingenuo stupore. Avete presente quando, non so se conoscete qualche bambino piccolo, parliamo di 1 o 2 anni, no? Di quando vi indicano delle cose con grande stupore e meraviglia, quando li vedete concentrati su cose che a noi fanno ridere, no? Ci fa tanta tenerezza vederli impegnati in questo rapporto affettivo con le cose, vedono cose che noi non vediamo. Ecco, il poeta è così, il poeta esiste quando lascia parlare quel fanciullino che c'è dentro di sé. Notate bene che è un po' diverso da quello che diceva Leopardi. Leopardi diceva che bisognava recuperare la visione del fanciullino per essere poetici. ma era l'adulto che faceva con uno sforzo di fantasia il percorso duro di recuperare quella vista. L'adulto sapeva che quella vista era illusoria, che quella vista mentiva, che quella vista non era più possibile averla, era solo una finzione. Invece no, Pascoli lui pensa che dentro l'animo dell'adulto ci sia anche sempre il fanciullino. Avete 95 anni, benissimo, dentro di voi c'è un fanciullino che parla, così come uno di 30, uno di 20, uno di 18, solo nel bambino piccolo fanciullino e animo individuale coincidono. In tutti noi c'è un fanciullino. Mi verrebbe da citare Mary Poppins, ecco, forse il cartoon della Disney che senza saperlo è più vicino alla poetica del fanciullino. Il fanciullino è come Adamo, lo dicevamo, vede le cose per la prima volta e a tutte dà un nome, il nome che vuole lui per quello che quella cosa suggerisce a lui, non il nome che comunemente si dà secondo criteri logici. Il fanciullino infatti usa un linguaggio diverso da quello abituale. Magari le parole a volte sono anche le stesse degli adulti, ma è diverso il significato che attribuisce a queste parole. Il linguaggio del fanciullino, infatti, dice Pascoli, deve avere la lacrima e i sorrisi. Il fanciullino così è in grado di commuoversi altrettanto rapidamente, di scherzare, ridere, essere gioioso. Dietro questo mito del fanciullino come voce autentica della poesia, c'è in realtà il recupero di un antico mito dell'Ottocento, cioè il mito del buon selvaggio, del primitivo, del selvaggio, del romanticismo. Anche là, no? Il buon selvaggio è quello che vivendo a contatto con la natura sa vedere meglio le cose rispetto agli adulti che invece non sono capaci, e Tarzan, insomma, ecco, per capirci. Il fanciullino usa la conoscenza non logica, ma alogica, con la A privativa. Salta i gradini del ragionamento logico e attinge direttamente con l'intuizione alla realtà, senza mediazioni. Mi piace sempre citare questo esempio che ho visto con i miei occhi, no? Bambino piccolo che disegna uno sgorbio che assomiglia vagamente a una tigre e dice a sua madre, che era un po' arrabbiata da tempo, no? Ecco, guarda, ti piace il mio disegno? Che bello, che cos'è? Cioè, chi sei, eh? Sei tu, perché tu no, mamma, tu tigre. Ecco, cos'è stato colto? Nella espressione della rabbia della mamma, magari un po' agitata, un po' arrabbiata, come tutti gli esseri umani, quel bambino ha colto quel collegamento alogico fra la tigre e la mamma, e quel disegno, che magari noi facciamo fatica a decifrare, per lui vuol dire quello. Ecco, l'idea di Pascoli è la stessa. Il fanciullino usa categorie tutte sue, che non sono del mondo degli adulti. Se vuoi essere poeta, devi avere quella voce di fanciullo. Il fanciullino scopre nelle cose somiglianze, relazioni ingegnosissime, perché se tutte le cose hanno collegamenti non in base a quello che si vede, ma quello che nascondono, allora i collegamenti sono molto più ampi di quello che uno può pensare, molto più ampi di quello che può dirci la ragione. Il poeta risulta così un veggente, ha una vista più acuta degli altri. E allora ecco che la poesia deve essere poesia pura. Non deve avere fini estetici, pratici, non ha obiettivi morali, civili. Pensate cosa diceva Manzoni sugli obiettivi della poesia. Il poeta canta solo per cantare, ci verrebbe da dire tanto per cantare, insomma, ecco. La bontà, la fratellanza, dare voce al fanciullino fa sì che il poeta perda la sua aggressività. Quindi tanti saluti al superuomo, che invece era parecchio aggressivo, come sappiamo. Perché allora il fanciullino si accontenta di poco, il fanciullino non sta lì a lottare, a scannarsi, si accontenta della sua capanna, della sua casetta di bravo borghese, placa il desiderio e la brama di avere sempre di più. Ma sarà poi vero che i fanciullini sono così? Ma forse fino a una certa età, ma voi provate a dargli dei pezzetti di Lego con cui giocare e mettetegli vicino altri due o tre fanciullini, vedrete subito che il fanciullino comincerà a dire mio, mio, e non vorrà condividerlo con gli altri. Però Pascoli ha questa immagine un po' idealizzata e idealizzante del fanciullino. Insomma, il fanciullino è poi molto vicino a chi? È molto vicino alla semplicità francescana, alla purezza del messaggio evangelico, cioè ama il prossimo tuo come te stesso. bisogna volersi bene, la filantropia cristiana di Pascoli, ma è anche molto vicino, e magari qualcuno non ci aveva pensato, al socialismo, alla fratellanza politica che si esprime negli ideali socialisti. Sappiamo dalla vita di Pascoli che Pascoli fu tentato dalle posizioni rivoluzionarie del socialismo, ma dopo un paio di mesi in carcere cambiò idea e semmai il suo è un socialismo, diciamo, di tipo umanitario, ecco, un po' generico e umanitario. Quel socialismo che tutto sommato non dispiaceva anche a buona parte del mondo borghese. Tra i concetti aulici e le parole umili non c'è più conflittualità, non c'è più differenza di linguaggio, perché per il fanciullino ogni parola, che sia altisonante, coltissima e difficile, o che sia la più umile, quotidiana e banale, c'è un ponte con fatto di mille collegamenti che a noi comuni mortali sfuggono, ma che al poeta che sa far parlare il fanciullo invece risultano pienamente evidenti. Eh sì, ragazzi, il poeta canta per cantare. Insomma, tanto per cantà.
È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che se può cantare pure senza voce. Basta la salute. Quando c'è la salute c'è tutto, basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.
Per fa la vita meno amara, mi so comprato sta chitarra e quando il sole scende e muore, mi sento un cuore cantatore, la voce è poca ma intonata. Non serve a far una serenata, ma solamente a fare in maniera de farmi un sogno a prima sera.
Tanto per cantare, perché mi sento un friccico nel cuore. Tanto per sognare, perché nel petto mi ce naschi un fiore. Fiore di lilla, che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie e mi rintontoniva le bugie.
Canzone belle appassionate, che Roma mia mi ricordate, cantate solo per dispetto, ma con smania trentar petto. Io non ve canto a voce piena, ma tutta l'anima è serena, e quando il cielo si scolora, e me nessuna si innamora.
Tanto per cantare, perché mi sento un friccico nel cuore. Tanto per sognare, perché nel petto me ce naschi un fiore. Fiore di lilla, che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie e mi rintontoniva le bugie.
Tanto per cantare, perché me sento un friccico nel cuore. Tanto per sognare, perché nel petto me ce naschi un fiore. Fiore di lilla, che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie
e mari intorno ne va de bugie.
Io Class, la radio è di classe.
Tanto per cantare, tanto per cantare, ci troviamo poi alla fine molto vicini a una posizione che ondeggia un po', sta lì, unisce il cristianesimo francescano all'impostazione del socialismo umanitario. Questo almeno era quello che ci dicevamo nella nostra chiacchierata prima del bellissimo brano di Nino Manfredi. E dal punto di vista politico allora approfondiamo il discorso. Beh, Pascoli aderisce all'ideologia socialista, un socialismo però umanitario, quello predicato dal grande teorico del socialismo umanitario, Saint-Simon, e lontano dalle dottrine marxiste, piene di dogmi, piene di ragionamenti, frutto della logica serrata e filosofica di un filosofo quale era Marx. No, è un socialismo poetico, quello di Pascoli, che ha un obiettivo: pace e amore, ma non siamo negli anni 70 del Novecento, è no peace and love, mi raccomando. In gioventù Pascoli si era in realtà avvicinato all'idea di un anarchico, Andrea Costa, che era sì socialista, ma di tendenza anarchica. E questa adesione in fondo era giustificata, intanto dal romanticismo che c'è nell'essere un po' anarchico, una posizione un po' isolata, ma nello stesso tempo di rivendicazione orgogliosa. Cioè una reazione alla società che toglieva prestigio alla cultura umanistica e invece metteva una cultura industriale. Ebbene, io questa non l'accetto, viaggio per conto mio. Ecco, questo diceva Pascoli in gioventù. Poi nasceva anche dalla frustrazione per la declassazione. Avete visto Pascoli dopo la morte del padre? Veramente la sua famiglia se la passò male, e se non fosse stato per gli aiuti ricevuti da molti religiosi impressionati dalle sue qualità intellettuali e poetiche, e certamente Pascoli non sarebbe diventato quel grande poeta che è stato. Ecco, tutto ciò non fu un colpo che si poteva smaltire tanto facilmente. La declassazione lascia un'impronta molto dura in chi la subisce. Ma poi in Pascoli c'è una cosa anche tutta sua: il peso di una grave ingiustizia subita, l'assassinio del padre, la distruzione del nido familiare. Tutto ciò genera in lui un atteggiamento, soprattutto in gioventù, di profonda ribellione, di ostilità nei confronti del mondo, dei grandi, che è un mondo violento, un mondo che distrugge e oppressione. Poi certo nel 1876, anche dopo la morte del fratello maggiore, aderì all'Internazionale Socialista. Un'adesione fatta più col cuore che con la mente. Poi dopo, come sappiamo, Pascoli viene arrestato, subisce un processo, rimane in carcere per alcuni mesi e allora il cosiddetto socialismo marxista diventa lontano da lui, prende le distanze, diciamo così. Il poeta non poteva accettare che gli umili e gli oppressi diventassero a loro volta violenti per rispondere con la violenza alla violenza, perché la violenza è sempre sbagliata, il bambino, il fanciullo non è violento. E quindi un misto fra principi evangelici, semplicità francescana, socialismo umanitario. Qualcuno ha fatto il nome di Tolstoi, non abbiamo il tempo di dilungarci, ma una visione in fondo molto vicina a quella del grande scrittore russo. Come mai questa scelta finale, questo mix? In fondo non è per un motivo positivo. Volere bene agli altri, la fratellanza, la filantropia, l'humanitas, che alla base c'è un concetto in realtà pessimistico e fatalistico dell'uomo. La vita umana non è bella, non è altro che dolore e sofferenza. Gli uomini possono reagire alleandosi fra loro, confortandosi fra loro, non facendosi del male fra di loro. Quindi semmai solidarietà, non violenza. Insomma, un po' Leopardi della Ginestra, ci verrebbe da dire. E difatti là, ricordate che avevamo detto che Walter Binni, grande commentatore di Leopardi, parlava di socialismo dell'ultima fase leopardiana. Per lo stesso motivo Pascoli aderisce ai principi cristiani. Non in senso manzoniano, la fede, la provvidenza, non c'è nella poetica del fanciullino spazio per un fra Cristoforo che fa le omelie, le prediche e ci spiega qual è il modo per capire la presenza di Dio nel mondo. No, che in realtà Dio è presente nella sofferenza umana. Il dolore nobilita, lo aveva detto già anche Virgilio nelle Georgiche, no? E nella sofferenza la creatura capisce la sua piccolezza ed è disposta a alzare gli occhi, guardare verso l'altro, ma anche alzare gli occhi e guardarsi intorno per circondarsi dell'affetto e dell'amore da e per gli altri. Per questo la poesia di Pascoli a volte assume il tono di un ispirato messaggio etico destinato all'umanità intera. Il fanciullino ha quell'innocenza che gli permette di poter parlare all'umanità intera. Non è un Dante presuntuoso che sale sulla montagna e poiché ha avuto la rivelazione e ha compagni di viaggio illustri come Virgilio e Beatrice può parlare a tutti, papi, re, ce n'è per tutti. Fanciullino, se deve fare prediche, le fa all'umanità perché si sente umano come è appartenente all'umanità e soprattutto si sente affratellato nel dolore, nella sofferenza. E qui bisogna dire chi meglio di Pascoli ha capito o ha cercato di dare un senso alla sofferenza. Pensate alla vita, all'infanzia di questo ragazzo, di questo grande poeta. Per questo motivo gli ideali di Pascoli sono proprio all'opposto rispetto a quelli d'Annunziani, quindi non solo lontani da Marx, ma anche lontani dal nazionalismo esasperante di D'Annunzio, anche se, come vedremo, Pascoli ha un suo nazionalismo, perché Pascoli, e lo vedremo in un famoso brano, La grande proletaria si è mossa. Lui è per quel nazionalismo o quel colonialismo che prima di tutto aiuta gli strati più deboli e quindi avremo cose da dire. Il suo ideale di vita qual è? In due parole. È quello di suo padre, cioè il piccolo proprietario rurale, coltiva la terra, si prende cura della sua famiglia. Chi è il nemico di questa società? Le banche. Oggi diremo le multinazionali, società impersonali, anonime che schiacciano l'individuo e lucrano sulla sua sete di assoluto, schiacciandolo e costringendolo in povertà. La celebrazione del nucleo familiare, rimpianto perché perduto, questo è il grande tema del fanciullino.
C'è quei due penny in banca, subito impiegar, tu li sai, senza troppi sforzi in breve raddoppiar, li vedrai, saranno sicuri nei forzieri e null'altro dovrai far che affidarti a noi banchieri, che sappiamo quel che più conviene e comprar.
Posso, signore?
Continui, Banks.
Vedi, Michael, sarai azionista di
Ferrovie in Africa.
Esatto.
Io Class, la radio è di classe.
E siamo arrivati così alla fine di questo lungo intervento su Pascoli. Se da una parte c'è il fanciullino, l'altro grande tema è appunto quello del nido familiare, la celebrazione del nido familiare. Un nido da difendere a tutti i costi, perché nel nido si racchiude la famiglia e la famiglia è in preda ai nemici esterni, alla violenza, alle ideologie, alla brutalità. E quindi questo nido va difeso a tutti i costi, va difeso non solamente dai nemici esterni, ma anche dal desiderio che hanno gli abitanti del nido di uscire fuori dal nido. Non andate fuori, restate qui, restate chiusi, perché fuori c'è il pericolo. Ecco, un mondo molto autoreferenziale, non autoelogiativo, come quello di D'Annunzio, ma autoreferenziale. Fuori il pericolo, dentro la tranquillità, la celebrazione del nucleo familiare. Rimpianto, perché sappiamo che Pascoli l'ha perso, no? Avete presente quanti lutti hanno costellato la sua vita? Stupisce quindi che Pascoli sia poi stato uno dei sostenitori del nazionalismo. Un nazionalismo di tipo diverso da quello d'Annunziano. D'Annunzio era nazionalista per tirare acqua al suo mulino, al mulino autoleggiativo del superuomo. Il discorso di Pascoli invece è questo. Ci sono nazioni ricche che schiacciano nazioni povere, le nazioni proletarie. Molti italiani devono fuggire all'estero, andare all'estero, trovare lavoro all'estero, il grande fenomeno dell'emigrazione, no? Di fine 800, primi del 900. Ecco, per questo motivo la grande nazione proletaria, l'Italia, deve muoversi, conquistare altre terre, ampliare il nido, dare ai poveri ciò che le altre nazioni hanno sottratto. Il colonialismo pascoliano non è una guerra di conquista, è una guerra di difesa. È una guerra di difesa, cioè difendiamo le classi più povere ampliando la loro possibilità di risalita sociale. Si spiega in questo modo l'elogio fatto da Pascoli, ad esempio, nell'intervento italiano La guerra di Libia del 1911. Ed è su questo binario che il socialismo umanitario di Pascoli si può fondere, a sorpresa, ma se avete capito a questo punto neanche troppo, col nazionalismo coloniale, colonialistico. Grazie per essere stati con noi. Dal prossimo podcast parleremo invece delle singole poesie di Pascoli e ne vedremo qualcuna davvero molto molto bella e straordinaria. Grazie per essere stati con noi, qui è Radio Valsonè, buon studio e buon proseguimento a tutti.
Sulla stessa lunghezza d'onda, accendi Valsonair.